Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Buon pomeriggio Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti, eccoci qui.
Ben trovato puntuali. Stefano, puntuali come sempre per passare con voi questo venerdì dove come sempre no, c'è la squadra del venerdì, ci sono... bellissimo il venerdì, c'è sempre questo clima. Allora...
Bastoni!
Salutiamo naturalmente anche la nostra regia. E questo venerdì, dove poi ci avviciniamo, Stefano, veniamo dalla fine delle gare di Conference Europa League, campionato, perché poi c'è stato anche il pareggio tra il Genoa e il Como 1-1. E poi siamo già alla vigilia di un sabato che vede scendere in campo il Milan a Cagliari senza Morata, tra le altre cose.
Sì.
E poi c'è il derby di Torino.
Derby di Torino sì.
Quindi un po' di cose già subito da mettere sul piatto oggi, ce ne abbiamo veramente tante. Allora lo facciamo sempre con la nostra squadra del venerdì, vado a dare il buon pomeriggio insieme a Stefano Impallomeni a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato Nick. Ciao, poi Nick. Diamo il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Buon pomeriggio a tutti ragazzi, ben trovati.
Ciao Daniele.
E buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
Ciao Massimo.
Buonasera ragazzi, ciao Stefano.
Ciao Massimo.
Carino,
No, ma ieri ci siamo messaggiati come al solito.
Bene, ciao Massimo, ben trovato anche a te. Allora, facciamo una cosa. Io oggi dividiamo un po' così. Partiamo.
E da che partiamo?
No, io partirei. Facciamo così: partirei un po' dalle note negative. Faccio il contrario stavolta, no?
Bad news are good news, dicono.
Lo so. Partiamo un po' che insomma sono le due squadre. Allora la Fiorentina che perde questa partita, noi abbiamo titolato KO inatteso. Io sinceramente non mi aspettavo la sconfitta esterna.
Sì, anch'io.
Anche se
mi aspettavo due vittorie in pari, pensa un po', invece la vittoria è arrivata proprio all'Olimpico in una partita entusiasmante, bellissima. E il pareggio invece di una mediocrità infinita. Mediocrità infinita. A Bruxelles, sì. Davanti a 130 spettatori con 1200 tifosi romanisti al seguito, una cosa.
Vamos alla playa pure.
Vamos
alla playa pure.
Sì, pure con l'inno, pure con quell'inno.
Sì,
periodaccio.
È un periodaccio. Nick, partiamo un attimo sulle due squadre che così sono andate un po' male, no? Il pareggio della Roma con tante polemiche che ci sono, eccetera, e poi la sconfitta in attesa della Fiorentina dopo una striscia positiva di risultati, no? E quindi vai, partiamo da questo, poi dopo andiamo un po' sullo specifico invece della prestazione della Lazio, vai.
Beh, insomma, però sono due situazioni totalmente diverse, cioè non si possono paragonare l'una all'altra.
No, dividiamole.
Facciamo il rendimento della Roma in campionato è un rendimento ben al di sotto di quello che è stato il rendimento della Fiorentina nelle ultime giornate, cioè i 50 giorni di Juric non hanno portato un cambio di marcia, un cambio di passo e anche in Europa League mi sembra che le cose tutto sommato siano andate tra alti e bassi, forse più bassi che alti a maggior ragione, quindi io non lo so ora col Bologna che cosa succederà, perché questa è una partita molto importante, no? Si diceva che queste due sfide, quella dell'Union Saint-Gilloise e quella con il Bologna, sarebbero state una sorta di cartina di tornasole per capire un po' fondamentalmente se Juric ha in mano la squadra o meno. Ma in mano la squadra significa non tanto stare a fare il solito discorso, i giocatori allora danno il 100% di disponibilità, qui si tratta proprio di capire se riescono ad arrivare ai risultati. Il problema è che ieri c'è stata una brutta prestazione, l'ha detto ancora Juric, e quindi certo se anche contro questo avversario non fai la partita nel senso buono del termine, non porti a casa tre punti, è ovvio che qui qualcosa continua a non andare. E io sinceramente in questo momento, se fossi un dirigente della Roma, non saprei cosa fare, perché cosa posso fare? Richiamare De Rossi se dovesse esserci un risultato negativo col Bologna? Mi sembra di capire che la proprietà non sarebbe d'accordo. Chiamare un terzo allenatore? E chi chiamo? Chi è che viene oggi in questa situazione? Devi chiamare un super big? Chiami Allegri? Ma faccio un esempio, ma Allegri sarebbe disposto a prendere questa squadra in corsa in questa situazione? Sì, no, forse non lo so. Mantenere comunque sia questo trend con Juric e vedere dove si arriva, cioè, perché qua il rischio è anche di mettere a repentaglio tutta un'intera stagione. E ti dico, non saprei cosa fare, perché non vedo reazione. Questo per quanto riguarda la Roma. Sulla Fiorentina, sai, ha fatto talmente tanto turnover che anche se affronta un avversario di non primissimo piano, qualcosina non funziona, la Fiorentina si è svegliata tardi, ma al di là della sconfitta forse il segnale negativo è che quelli che sono stati impiegati e che giocano meno hanno dimostrato di non saper dare, cioè secondo me avrebbero dovuto fare qualcosa in più anche per mettere un po' più in difficoltà l'allenatore sulle scelte relative alla domenica. E invece coloro che sono scesi in campo a Nicosia non hanno dato segnali positivi all'allenatore.
Però io torno, scusate, perché Nick ha dato un po' un argomento, lo voglio condividere con voi, con Stefano, con Daniele e Massimo. Io qua non sono molto d'accordo che la società non sa che cosa deve fare, è grave se non sa quello che deve fare.
No, lo dico io.
No, ma lo so, però è grave. Cioè, no, io sono d'accordo con te, però è grave che una società in questo momento, di fronte ad un andamento del genere che è surreale, che è veramente... Io non so come definirlo, Stefano, perché tu la giorni fa hai detto privo d'emozione, ma è una tristezza clamorosa, tutto. Cioè, ieri vedevi la partita, dopo un po' ti viene da spegnere il televisore, perché dici, ma che sto vedendo? Che stanno facendo? Chi sono? Dove vanno? Cioè, ti fai delle... Allora sì, dico, sì, qui sì. Una società non può... Io, sinceramente, pure se vince col Bologna, io non cambio la mia idea. Juric è un po' andavanti. Io voglio essere sincero. Juric è un po' andavanti. Non ce l'ho con lui, non è che è una cosa con la persona, ma mi sembra
ma comprendo anche quello che ha detto Nick, cioè se io fossi al posto di al posto di un dirigente della Roma non saprei cosa fare, e capisco anche il disagio da parte nostra di un'analisi che ogni volta sembra fai copia e incolla.
Esatto.
Però sono d'accordo con te, si è giunti a una situazione in cui serve rompere la linea, no?
Esatto,
usando
bravissimo.
Una terminologia tattica. E qui mi sembra di capire che il lavoro di Juric sia quello che è, insomma, voglio dire, Juric vive nel suo mondo, c'è una proprietà che è in giro per il mondo e in mezzo c'è una squadra che ce l'avevano descritta dopo aver speso 100 milioni di euro come una nave da crociera resistente che potesse approdare a porti importanti, oppure meglio un motoscafo velocissimo, competitivo, e invece scopri che è una zattera desolante, triste, in mezzo... in un mare
anche abbandonata,
tempesta.
Sembra proprio esatto. Abbandonata a se stessa.
Quindi questo è il quadro desolante, tu hai detto situazione surreale, kafkiana, paradossale, dove ci sono giganteschi equivoci, ma da una parte c'è il mondo di Juric che vive in un suo mondo, ci racconta un suo mondo, e c'è una proprietà in giro per il mondo.
Sì.
Quindi sono mondi paralleli, due rette parallele che non riescono ad avere un punto, non c'è un punto di incontro, e c'è una squadra letteralmente devastata, irriconoscibile, priva di identità, non è niente, quindi non trasmette niente, e dentro è fragile tutto quello che poi avviene dall'altra parte della sponda del Tevere, cioè,
che è proprio opposto di tutto.
È proprio opposto,
esatto. Opposto di tutto. Daniele, un tuo pensiero, tu sei sempre stato, ti riconosco questo, molto diretto, no, sulla situazione di Juric da settimane, insomma. Però adesso io credo che...
Guarda,
secondo me serve Bologna per prendere una decisione, ragazzi.
Io credo che il destino di Juric sia già segnato. Mi dicono che i Friedkin siano in arrivo a Roma e che ripartano addirittura domenica mattina, cioè prima della partita col Bologna. Questo significa che hanno già deciso cosa fare. L'ultima volta che sono venuti a Roma, se non ricordo male, hanno esonerato De Rossi, poi non si sono più visti. Insomma, questi sono segnali, secondo me. La Roma è una squadra che ha l'encefalogramma piatto, è una squadra che non si capisce più cosa fare, se staccare la spina o non staccarla, secondo me hanno già deciso. Poi c'è il mistero Hummels, un giocatore che 6 mesi fa disputava la finale di Champions League e ora per scelta tecnica non è più in grado di scendere in campo con la Roma. Non è possibile,
questo è vero.
C'è qualcosa che non ci raccontano, evidentemente, no? Quindi io credo che il destino di Juric sia segnato, che prenderanno un altro allenatore come ha fatto il Napoli l'anno scorso, il terzo allenatore di stagione. Non so come finirà, è evidente che la stagione ormai è andata, quindi prenderanno, immagino, un traghettatore che arrivi a fine stagione e poi decideranno chi guiderà la squadra l'anno prossimo. Certo che di guai ne hanno combinati tanti, di danni ne hanno fatti tanti, stando lontani, non capendo nulla di calcio oltretutto, e a Roma non c'è una persona, a meno che non pensiamo che Ghisolfi possa decidere qualcosa, che capisca di calcio e che possa incidere in questa situazione davvero incredibile.
Massimo.
Ma insomma, sapete un po' tutti quello che è stato il mio pensiero. Secondo me l'errore grosso è stato fatto nel momento in cui tu hai rinnovato per 3 anni un contratto a cifre importanti a un allenatore che non godeva a questo punto di grandissima stima. E dico a questo punto perché se mai avessero avuto stima nell'allenatore lo avrebbero richiamato già settimane fa. Quindi l'errore è già stato fatto a monte. Tutto il resto fa parte di tanti errori che porteranno sicuramente a concludere una stagione brutta della Roma. Non credo che la Roma possa ottenere qualche buon risultato alla fine di questa stagione, perché c'è troppa confusione, non si capisce nulla, e quando non si capisce nulla non si riuscirà mai ad ottenere niente. Quindi mi dispiace perché Daniele, oltre che essere secondo me un buonissimo allenatore e un amico, non meritava di essere mandato via in quel modo, e avrebbe meritato sicuramente un'altra occasione. Credo che questa occasione non gli venga più ridata, però come detto inizio settimana e come ho sentito dire dal direttore prima, chi prendi ora? Cioè ora devi prendere, o vai su un altro allenatore da qua fino a giugno e poi si vedrà, altrimenti devi puntare su un allenatore giovane, su un allenatore che non c'entri nulla con il calibro di Allegri, Mancini. Non ti ci viene nessuno in questo momento. Ti può venire un allenatore che in questo momento sposa a tutti gli effetti la causa della Roma e dice: guarda, dobbiamo ricostruire tutto e ripartiamo da te. Magari dice, a gennaio gli comprano 2-3 giocatori, mandano via 2-3 giocatori e si cerca di ricominciare e di rifondare un gruppo che secondo me c'è bisogno di
rifondare. Io non so, tu Stefano, io penso ci... In questo momento forse la soluzione, ripeto, che mi viene
a Roma in generale, Lazio, Roma, la storia ce lo insegna: quando vivi queste crisi profonde te la devi vedere riconoscendoti.
Esatto.
Ci sei qualcuno che ciao.
Esatto.
Sembra una stupidaggine, anzi forse è una stupidaggine quella che ho detto, però credo che la risolvi solo così. E la crisi della Roma è importante, ragazzi. Io dico da un mese.
Tu lo dici da un mese. Tu sei stato quello a lanciare il campanello d'allarme molto prima.
Sì, perché io vedo i dati. La Roma segna 12 gol in campionato su 11 partite e in Europa League 3 su 3. Cioè non fa gol. Non riesce a vincere una partita. Affronta, con tutto il rispetto per il Saint-Gilloise e l'Elfsborg, che sono paragonabili al Pescara, nobili squadre, al Padova. Perché stiamo parlando di questo. Ti ho fatto, Daniele?
Vedi.
Quindi anzi, secondo me il Padova è molto più difficile batterlo in questo momento. E hai fatto un punto, Marco. Di che parliamo? Cioè, hai vinto con la Dinamo di Kiev sul calcio di rigore, ne ha presi 4 ieri dal Ferencváros, come si chiama, la squadra ungherese, che sta partecipando, sta galleggiando in Europa League, no? Apre le porte, venite, fateci gol. A Roma per poco non pareggia quella partita, ma ragazzi, col Torino ti sei buttato la palla dentro, e io vedo le partite. Poi gli altri dicono: ah vabbè, ma allora, ma no, ma guarda che si riprenderà. E io non ho visto tante queste stagioni si riprenderà. Adesso c'è Bologna, poi c'è la ripresa Napoli, Atalanta e Tottenham. Buon lavoro.
Buon lavoro.
Quindi
pure per chi viene.
Io aspetto che dopo le Maldive, prossimo Ciampino, nelle prossime ore, i Friedkin arrivino e mettano a posto un po' le cose, perché così, cioè che fai, vinci col Bologna e allora aiuti, poi dopo Parigi, poi perdi con l'Atalanta, questa tira e molla, questa altalena pericolosissima,
pericolosissima, bravissimo, pericolosissima. Cioè, a questo punto è giusto prendere una decisione e poi arrivare,
con tutto rispetto per Juric, che resta un ottimo allenatore, però, però è proprio arrivato nel momento sbagliato,
a me sembra proprio fuori da ogni
ma guarda,
dal
poi,
contesto.
Poi oltretutto, secondo me il momento giusto per cambiare era dopo la disfatta di Firenze, no? Hanno deciso di andare avanti, poi è successa la cosa peggiore che potesse succedere: batti il Torino e perdi a Verona. Era meglio se perdevi col Torino, così magari decidevano subito. Quindi tutto questo tempo perso alla fine,
tempo perso, bravo.
Alla fine si sa qual è come andrà a finire.
De Rossi non lo vogliono, andassero a prendere Ranieri, una soluzione tampone molto romana e romanista, che poco da fare, però è così, perché poi ci sono gli ambienti. Nick lo sa bene, come a Firenze se c'è una crisi, a chi ti affidi? A chi c'ha un cuore che batte là? Viola, che batte
Prandelli. Magari era successo,
bravo,
a Prandelli, no?
Esatto, quindi voglio dire, succede questo, ragazzi, è inutile che ci giriamo intorno. Con tutto il rispetto per Juric, che resta un allenatore, ottimo allenatore, però anche nelle dichiarazioni mi sembra uno distaccato, cioè come se uno cioè nemmeno lo vedo incavolato come era a Torino, quasi dove si sentiva, si sentiva la posizione, era
lo
una
vedevi
posizione
più forte,
bravo,
da questo punto.
Invece adesso rilascia proprio dichiarazioni, esatto, così proprio perché
c'è una partita, lui ne vede un'altra e ci racconta
qualche
altra cosa.
Sì, ma è come
cosa,
se lui stesse aspettando, se mi vogliono, anche quando gli fanno la domanda, io sto qua. Poi se io nel calcio ne abbiamo viste tante, sì, cioè sì, come sì, se mi esonerano domani, liberatemi da questa situazione, perché non ne posso più pure lui.
Secondo me lui spera in questo momento.
Secondo me in fondo trasmette questo, esatto, Massimo.
Sì,
quindi, vedremo.
Beh, vedremo. Sai, prima Nick faceva riferimento a Prandelli. Io, per esempio, ecco, ne abbiamo parlato giorni fa. Forse Ranieri potrebbe essere in questo momento una figura
questo,
di questo tipo.
O questo,
no?
Oppure c'è sta Mancini, cioè devi convincere
a venire
un Mancini. Aspetta, un Mancini, un Allegri, questi top, dice: guarda, salviamo sta stagione, poi ti faccio 3 anni e mezzo, poi vediamo a giugno, e allora magari accettano, però gli davano da un sacco di soldi, tanti, e quindi anche garanzie. Quindi due soluzioni ci sono, però io credo che Juricin si possa andare più avanti, cioè,
no io
con
sono
tutto
d'accordo
rispetto
con te. Ma Nick, tu vi posso chiedere una cosa? Uno come, ecco, al posto di Mancini e Allegri, no? Due allenatori molto importanti, ci interessa una condizione di questo tipo adesso? Di mettersi dentro una situazione di questo tipo?
La Roma adesso, voglio dire, non è che
la Roma,
dicevano
il momento questo.
Vabbè, il momento, sei 13 e sei a 4 punti dalla zona 5,
sì,
dalla zona di retrocessione, piano piano risali con delle scelte, per esempio a molti giocatori adesso fuori usciti dai radar, cioè è così, Massimo lo sa meglio di noi, voglio dire, succede così nelle squadre di calcio. Poi non è che devi guardare,
certo,
a Roma,
certo,
guardiamo la Lazio sta volando,
no, io dico la situazione,
e
no,
allora loro vivono sta cosa, sta doppia frustrazione, pensassero a risolvere questo problema.
Guarda, io, Marco, faccio un ragionamento, provo a fare un ragionamento logico, no? E dico, allora, siccome quando è stato esonerato De Rossi eravamo a settembre,
sì,
forse era quello il momento, dopo due partite, tre partite, cos'era,
di prendere un big, tu dici,
a un grandissimo, sì, allenatore, nel senso, cioè, perché allora dovrebbero farlo adesso? Invece in quel momento lì sono andati a prendere Juric, potevano,
perché magari a giugno questi qua, i grandi nomi, Nicolò, sfuggono, possono sfuggire, cioè se tu vuoi Mancino e Allegri, dice, beh, aspetto a giugno, devi vincolare in quanto...
Allegri lo dovevi andare a prestare,
siamo
subito,
d'accordo, cioè, sono d'accordo con te,
questo, diciamo, ora magari può essere più complicato perché sono passati,
ma la situazione è grave, però, Nick,
no, non c'è,
perché
dubbio,
se tu fai un punto tra Bologna, Napoli e Atalanta, tu c'hai che le altre stanno tutte ferme, poi scivoli in un mondo che, proprio a proposito di un mondo che avevo descritto, insomma,
sì,
il mondo che
non rientra
il mondo
in quello che è tuo, no?
Non è tuo, non è roba tua, non è territorio tuo,
come Nick?
Allora ora forse serve un normalizzatore, e quindi un allenatore di grandissima esperienza potrebbe essere la figura di Ranieri. Potrebbe anche coalizzare un po' tutto l'ambiente,
me,
no?
Sì,
comunque Ranieri è una figura che a Roma è amata.
Ma d'allenatore, però,
d'allenatore.
Certo, sì, d'allenatore, no?
E poi secondo me non sarebbe nemmeno così complicato accordarsi con Ranieri.
No, ma poi lui
verrebbe proprio come salvatore.
Ma l'ha
fatto
anche quando Fonseca, chi era? Adesso non mi ricordo, con De Rossi, quell'anno che poi sfiorò, arrivò a 66 punti, quinto posto, e disse: prima di rivedere la Champions ce ne vorrà, se ne andò dicendo questo, però ne fu inascoltato, anche le parole di Ranieri furono inascoltate.
Furanieri, vero, Daniele?
Il discorso che andrebbe fatto è questo: tu arrivi fino a giugno, alleni la squadra e la porti a, diciamo così, a un campionato tranquillo senza,
esatto,
problemi. Poi ti fai 3 anni di contratto come direttore dell'area tecnica, con la possibilità di scegliere gli allenatori. Molto semplice, un uomo di calcio che conosce Roma.
Ma Daniele, lì decidono, non decidono così.
Ho capito, però questa sarebbe la soluzione ottimale, secondo me.
Però perdonami, Daniele, io non sono d'accordo, perché il settore giovanile dell'AS Roma è uno dei settori giovanili migliori d'Italia. Quindi mettere Ranieri come direttore tecnico significherebbe screditare il lavoro di chi c'è stato, che è stato un ottimissimo lavoro. Quindi per me, cioè, è proprio una situazione che vuoi prendere Ranieri, se proprio lo vuoi prendere, lo prendi come salvatore della patria, ma basta. Cioè,
in quel senso
basta. Se lo prendi come direttore tecnico non ha senso, perché la Roma...
Però siamo tutti d'accordo, Massimo, Nick e Daniele, che non si può andare avanti così. Cioè, voglio dire, non si può andare avanti così.
È un problema quello di cui stiamo parlando, perché non credo che sia l'aspirazione o l'ambizione di Ranieri quella di poi dice ti porto in fondo, però fammi fare un ruolo dopo all'interno della società. Ranieri non è questo, non ha bisogno, no. Per cui lo farebbe più per una questione anche sua di cuore.
Cioè, sono d'accordo, sì, lo farebbe
subito. Secondo me subito.
Perché è romanista, adesso è grande professionista, ma è grande romanista.
Non è necessario promettergli un ruolo dopo.
No, sono d'accordo. Sì, sì, è un pronto intervento, insomma, come chiedi, no?
Sì, sì.
Pronto soccorso e arriva.
Sì, assolutamente.
Io sapete cosa farei? Io adesso andrei da De Zerbi e prenderei De Zerbi.
Ma sta al Marsiglia, che viene?
Ma che Zerbi?
Dai, Massimo. Chi è caduto?
Ma sta al Marsiglia, che vuol dire? Pure che Amorim restava allo Sporting e andato al Manchester. Che
vabbè, ma dai Massimo, ma tu stai andando...
Ma De Zerbi verrebbe a Roma in questa situazione? Cioè, ma De Zerbi poi guadagna 6 milioni netti l'anno?
Boh, mi sembra...
Cioè, non è che prende Bruscolini, eh?
Io ti dico... Se proprio devo ripartire da una situazione brutta così com'è, tanto Mancini non ti ci viene.
Ma chi te l'ha detto?
Ma non viene, dai, ma non viene. Ma non ci viene.
Io non escluderei nulla.
Però mi sembra un'ipotesi poco percorribile, Massimo, la tua, perché insomma lui adesso sta al Marsiglia, sta secondo in classifica con una squadra, sta facendo bene.
Amatissimo.
È iniziato un progetto, un lavoro, secondo me De Zerbi è uno che a questo ci tiene, cioè a proseguire questo tipo di lavoro. Adesso in corsa un allenatore che è su una panchina, secondo me è impossibile, dai. Magari in futuro un altro tipo di discorso, se tu vuoi fare qualcosa in futuro.
Io ti dico quello che farei. Io ci proverei.
Sì, però dovresti fare un altro. Dovresti fare, minchia che è uno specialista, dovresti fare due sessioni di mercato. Cioè la devi cambiare questa squadra.
Ma poi a dicembre mandi via qualcuno, prendi qualcun altro, ma sicuramente tu non puoi, ma con chiunque devi a dicembre, a gennaio mettere mano al portafoglio e fare una rosa diversa. Ma tutti sapevamo che Juric non era la persona preposta.
Massimo, una cosa alla volta, Massimo. Qui c'è da salvare il salvabile. E poi si vede.
Cioè, ma ragazzi, ma questo ieri è riuscito a non far giocare Hummels un'altra volta, ma che gli avrà fatto mai sto ragazzo?
Sì,
ma
poi io parlerei molto pure di Dybala, perché insomma però insomma pure sto giocatore
non ha fatto che ne so Juric forse
Juric lo fa riposare per giocare con
Buone. Non lo so, lui ci dice sempre scelta tecnica.
Vabbè,
che poi tra l'altro va a giocare, retrocede Cristante, ne perde due perché Hummels e Cristante sa che ormai è una riserva di Coné, di Lefè, di Bisilli, perché siamo lì vicino, o no?
Sì.
Cioè, Cristante gioca dietro non gioca più nel suo ruolo. Un'altra notizia, o no?
È vero. Qualcuno Nick ci parla anche di un Paolo Sosa, ma non mi sembra poco probabile anche questa storia.
No, Paolo Sosa è un altro nome che è stato accostato in queste ultime ore, si diceva addirittura di Lampard, però io credo che tutta questa situazione qui oggi abbia bisogno di una tranquillità. Qui non si può rischiare, come diceva giustamente Stefano. Oggi la situazione della Roma è troppo calda per poter avere un ennesimo tentativo di raddrizzarla con un allenatore il quale magari questa certezza non c'è. Ranieri è uno che il porto sicuro te lo fa raggiungere
sempre, per cui
oggi devi cercare di arrivare in fondo,
devi salvare il salvabile e pensare a questo, poi puoi costruire dopo, cioè devi capire quello che devi fare successivamente. La strada deve essere questa adesso,
dove tra persone che conoscono l'ambiente sai anche leccarti le ferite in famiglia, metabolizzare le eventuali sconfitte e gestire meglio le vittorie.
Assolutamente.
Quindi secondo me Ranieri è l'equilibrio proprio
perfetto in questo momento. Allora Nick, prima di salutarti vado ai pronostici di questa giornata di campionato, attenzione. Allora parto da Cagliari-Milan, vai con Cagliari-Milan, abbiamo la sigletta del pronostico, no? Ti piace? Vai, Cagliari-Milan, Nick.
E qui c'è attenzione anche in redazione, sale l'attesa per i miei pronostici, quindi c'è tutta la redazione pronta, collegata a darmi supporto. 1-2.
1-2 Cagliari-Milan per Niccolò Ceccarini. Juventus-Torino.
Juventus-Torino. Qui c'è l'ottimo Stefano Carlesi che mi suggerirebbe un 2-0 Juventus.
Sì.
Però siccome l'ho già preso, mi sembra Udinese Juventus 0-2 la scorsa settimana, stavolta dico 3-2 per la Juve.
3-2 come i vecchi derby degli anni 80. Allora, Inter-Napoli.
Inter-Napoli. Inter-Napoli sono un po' in difficoltà, però ti dico 1-0.
1-0, cortomuso ancora per Inzaghi da parte del nostro Niccolò Ciocchetti. In questa tornata, prima di fermarmi, faccio votare anche Garbo. Garbo, Cagliari-Milan
1-0.
Juventus-Torino
2-0.
Come è proprio sicuro. Inter-Napoli
0-0.
Bonanni, Cagliari-Milan.
Cagliari-Milan 1-2.
Juventus-Torino
3-0.
Inter-Napoli
1-0.
In Pallomeni, Cagliari-Milan
1-3.
Juventus-Torino
1-1.
Inter-Napoli
2-1.
Voto anch'io, così lasciamo solo Braglia oggi. Cagliari-Milan 0-1. Juventus-Torino 2-1. Inter-Napoli 1-2.
Clamoroso a San Siro.
Allora ci fermiamo.
La controgiocata che è per pieno.
Hai capito? Perché tutti i campi sono tutti. Io ci provo, chi se ne importa.
3-0.
Allora vado a dare il buon fine settimana a Niccolò Ceccarini. Ciao, Nick. A presto.
Ciao, Niccolò.
Ciao, ragazzi. Un saluto a tutti.
Un abbraccio. Ciao. E allora noi adesso ci fermiamo. Break e torniamo subito.